manca l'aria e ciò che sentirai, stereotipi di chi non t'è stato amico mai, non indietreggerai, e questo già lo sai, il coraggio è un'attitudine, non l'abbandonerai, ed oggi questo cielo io lo vedo più blu, da questo nero al cobalto guarda più su, la percata al nono round che non manda giù, la laurea della strada per dire che hai ragione tu, fanculo voi che ha detto che la legge per tutti è uguale, noi camminiamo sulle vostre stesse trasandate strade, contrapposte a voi uomini di ferro e sale, siamo il leone che anche in gabbia resta tale, credere a uno stato che mi etichetta come mostro, per i vostri verbali le penne non avranno inchiostro, in piedi prenderò più aria, inchinarmi oggi no, oggi proprio non posso. Ed oggi manca l'aria, è come nel Sahara, e sarà che a un certo punto questa storia è chiara, parla la strada di un mio battito che varia, ed ogni scelta che hai già fatto non è certo secondaria, e c'è sperato fra parole amare, restano storie un po' più strane da raccontare, e oggi scorda ieri, scorda quei cani, e i nostri cuori non avranno pace come spartani.
Il tempo sta passando, io ancora non mi pento, la mia mente pensa a te, la mia voce è controvento, ricordo che cantavi noi non cambieremo mai, quando pure lei diceva con quei tipi dove vai, ora parlano, ora ridono, ora godono i maiali, il tuo volto e il tuo nome è visto sui giornali, da sciacalli ben pensanti giornalisti ed antifa, noi di te però siamo fieri, siamo una comunità. Non credi in questo stato, tanto meno ai suoi gendarmi, me ne frego, ci dicevi che pensavo d'aspettarmi, non mollo questa strada, l'ho già detto troppe volte, non s'accanna in camerata, manca rischio delle porte, pure questa cantavamo per quelle dannate vie, torneremo lo prometto, pagherete infame spie, non si chiede la galera, non si inventano l'accuse, mo la strada prende note.
Buongiorno, buongiorno a tutti cari ascoltatori, eccoci qua con la rassegna stampa, anche questa mattina, martedì dalle 8 alle 9.30, oggi martedì 7 luglio, diciamo niente di nuovo sui giornali, non trovo nulla di interessante. Ovviamente i giornali sono pieni del ricordo di Ennio Morricone, sapete quanto lo apprezzo, ma poi alla fine anche, diciamo così, alcuni commenti politici hanno un po', diciamo, stancato su Ennio Morricone, tanto tutti cercano di attribuirselo, e l'opera comunque sia di un artista e di un genio travalica l'appartenenza politica e le idee, questo per me è sempre stato chiaro, mentre qui alla fine sui quotidiani globalisti, diciamo, si cerca di farlo passare, ovviamente tirandoselo ognuno dalla sua parte per un beniamino del mondo globale, mentre invece era un genio assolutamente italiano e romano. Comunque, vabbè, lasciamo perdere, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, qui aperte, schierati davanti a me, ai miei occhi, titoli diversi, devo dire, proprio, diciamo così, che sottolineano poi il fatto che sostanzialmente oggi non ci sia quasi nulla da dire. La Stampa apre così: pubblico impiego, la grande fuga, più pensionati che lavoratori attivi. Apriamo l'articolo e andiamocelo a leggere. E come al solito La Stampa mi fa loggare ogni mattina. Vediamo, eccolo qua, abbiate un secondo di pazienza, carissimi ascoltatori. Intanto saluto ovviamente chi già è collegato sulla chat di Radio Bandiera Nera. Alessandro, ieri poi alla fine non ho letto il tuo commento, lo leggerò oggi. Buongiorno Emanuela Seregattara, Massimo, Pietro, Monica e tutti gli altri, insomma, sempre qui insieme a me in quest'ora della mattina a leggere i giornali. Pubblico impiego, la grande fuga, più pensionati che lavoratori attivi, dipendenti statali, arriva il sorpasso. Dal 2021 più in pensione che al lavoro, il blocco del turnover porta l'età media a 51 anni, gli under 30 sono meno del 3%. Una pubblica amministrazione anziana in cui l'età media del personale è di 50,7 anni con il 16,9% dei dipendenti over 60 e appena il 2,9% di under 30. Questo è il quadro del lavoro pubblico nel nostro paese, secondo una ricerca presentata ieri in apertura di Forum Pubblica Amministrazione 2020. Secondo la ricerca è probabilissimo che nel 2021, per la prima volta da sempre, avremo più pensionati che sono sei dipendenti pubblici che dipendenti pubblici attivi. Non si fanno concorsi, o quasi, il blocco del turnover è durato 2 anni, non si fanno assunzioni, il personale invecchia, norme come quota 100 ne favoriscono l'esodo verso la pensione. Il risultato, secondo lo studio, non può che essere il sorpasso dei colletti grigi su quelli bianchi ancora attivi previsto per l'anno prossimo. I numeri sono impietosi. Oggi in Italia ci sono 3,2 milioni di impiegati pubblici, pochi se facciamo il confronto con gli altri paesi europei, visto che in termini assoluti quelli italiani sono il 59% in meno di quelli francesi, il 65% in meno di quelli inglesi, il 70% di quelli tedeschi. Mentre i pensionati pubblici sono già 3 milioni, considerando la folla dei pensionabili, 540.000 che hanno già compiuto 62 anni di età e 198.000 che hanno superato 38 anni di anzianità. Vabbè, insomma, è qui molto tecnico per dire che ci sono pochi dipendenti pubblici, contrariamente a quello che si pensa, secondo ovviamente la vulgata liberista. E poi questi dipendenti pubblici sono impiegati pubblici, sono diversi, no? Non immaginiamo sempre soltanto la persona dietro lo sportello, ma sono una marea di persone, una marea di competenze diverse, fanno funzionare la macchina dello Stato, la fanno funzionare male in alcuni casi, la fanno funzionare bene in altri casi, però nei fatti comunque sia siamo assolutamente sotto la media europea. Dipendente pubblico vuol dire una persona tranquilla che ha uno stipendio sicuro e stabile, sicuramente non super pagato tranne alcuni super dirigenti, e quindi vuol dire un cittadino inserito in un contesto organico, in una nazione in cui noi vorremmo che tutti fossero al proprio posto di lavoro a fare il proprio dovere e che fossero ben retribuiti per costruire il proprio futuro e la propria famiglia. Quindi non siamo, almeno io non sono, contrario alle assunzioni nel comparto pubblico, e anzi, visto che siamo così bassi, forse dovremmo farne assolutamente di più. È un modo anche questo per ridistribuire la ricchezza e per, diciamo così, fare il bene e l'interesse della nazione, a patto che ovviamente poi ci sia la possibilità di controllare che la gente lavori e faccia effettivamente il suo lavoro e non rubi lo stipendio, ma non cadiamo però negli stereotipi. Comunque oggi la stampa, diciamo, apre così e per quale motivo apre con questo articolo in prima pagina addirittura, non lo so, magari posso immaginare, cosa impossibile di questi tempi, una campagna di assunzioni nel comparto del pubblico per cercare di portare un po' di voti teoricamente in cassa ai partiti governativi, però non credo, insomma, che sia possibile neanche questo, perché sapete bene che a impedire l'assunzione nel comparto pubblico c'è soprattutto l'odiata Unione Europea, che domina tutte le scelte del Partito Democratico e dei suoi accoliti. Comunque, la stampa prosegue anche con altri articoli. Castelli dice: il cuneo fiscale è già ridotto, adesso IRPEF a tre aliquote. Cuneo fiscale ridotto, ne avete visti i vantaggi? Non lo so se ci sono imprenditori qui presenti che mi vogliono parlare dei vantaggi della riduzione del cuneo fiscale del governo Conte, lo possono fare. Per quanto riguarda lato dipendenti, ho sentito parlare di 20 euro al mese in più in busta paga. Non mi sembra una grande conquista e una grande rivoluzione. Ci puoi prendere un cartone di pizza probabilmente per pranzo con 20 euro un paio di volte. Non ci vedo una grande rivoluzione. Boeri, è ora di attrarre i giovani se serve pagandoli di più. Tito Boeri, ex presidente dell'INPS. Vediamo un po', 300.000 assunzioni in 3 anni, o queste persone le scegliamo con cura o ci siamo giocati la pubblica amministrazione per 2 generazioni. E si torna, appunto, vedete, sul tema. Tito Boeri conosce bene la macchina dello Stato, ha guidato l'ente pubblico più evocativo che c'è nei corridoi dell'INPS, fu girato il medico della mutua di Alberto Sordi. I tempi della mutua sono lontanissimi, oggi lo Stato dà lavoro a 3 milioni di persone, meno del 15% degli occupati. La media dei 30 paesi OCSE è del 18%, in Francia sono quasi il 20%. Boeri, entro un anno lo Stato avrà più pensionati che dipendenti attivi, lo Stato è dimagrito, una mezza illusione, tanta parte del lavoro dello Stato oggi è esternalizzato, penso ai CAF e ai patronati, e già, e non solo, non solo, tanti servizi sociali soprattutto sono esternalizzati, li paghiamo uno sproposito. E vengono fatti magari da dubbie case famiglie o da dubbie onlus come quelle che a Bibbiano portavano via i bambini alle famiglie o per intascarsi i soldi o per diciamo così, assegnare questi bambini agli amici, no? Con stranamente tendenze spesso omosessuali o comunque sia super globalisti, arcobaleno, eccetera, eccetera. Perché la stampa fa tutto questo oggi? Non si comprende bene questa strategia, se non, ripeto, diciamo, fomentare l'assunzione del comparto pubblico per ridosso delle elezioni, per cercare di recuperare un pochettino di voti. Dai faldoni ai social parla Tronca, ex commissario, il posto fisso resiste ma deve aggiornarsi. Leggiamo anche qui un altro articolo, diciamo, su quello che quindi è un'inchiesta vera e propria sul posto fisso, sul pubblico, sull'impiego pubblico e statale. Oggi, come 30-40 anni fa, i giovani ambiscono a un posto nel pubblico impiego, ma per essere più al passo coi tempi la pubblica amministrazione deve puntare e prevedere i problemi. Non è sempre così, non è sempre stato così. Diciamo, una volta il pubblico impiego era, cioè, spesso per tutti, diciamo così, alla fine un percorso di chi magari non voleva impegnarsi troppo e voleva stare tranquillo con un pubblico impiego, mentre tanti giovani, io ricordo sicuramente negli anni 60, 70 e 80, preferivano mettersi in proprio, aprire la piccola azienda, provare a fare gli imprenditori. O andare a lavorare magari per altre grandi aziende piuttosto che infilarsi diciamo nel pubblico impiego. Oggi ovviamente, in un mondo in cui tutto è stravolto e fuori dal pubblico impiego c'è solo precarietà, stipendi da fame e mancanza di tutele, è chiaro che tutti ambiscono al pubblico impiego. È normale? Sì, è assolutamente normale, perché la gente vuole trovare un lavoro, vuole farlo per tutta la vita e con i frutti di quel lavoro vuole comprarsi una casa e mettere su famiglia possibilmente, e quindi io non ci vedo assolutamente nulla di strano Comunque Francesco Paolo Tronca, 68 anni, buona parte dei quasi totale di questi anni spesi al servizio della collettività, sostiene che bisogna anche lui fare assunzioni. La sua carriera è costellata da incarichi prestigiosi, ok, rispetto al passato. Tronca, docente straordinario, vabbè, non si sa, parla anche Tronca, l'articolo è abbastanza lungo e anche lui forse sostiene questa tesi dell'assunzione nel comparto del pubblico, qui gatta cicova, diciamo, no? Sono convinto che allora forse il governo ha in animo di fare assunzioni nel comparto del pubblico, saremo a vedere. Poi uno specchio su Ennio Morricone, sotto queste notizie appunto sul pubblico impiego. Ciao Ennio Morricone, il mondo ai suoi piedi, da Trastevere a Hollywood, ispirazione etica e olio di gomito, i segreti di un artigiano geniale. Trovate l'articolo di un altro grande compositore che è Nicola Piovani, anche qui tralasciamo ovviamente le inclinazioni politiche anche del buon Nicola Piovani e apprezziamo esclusivamente la sua musica e essere stato, diciamo, un po' minimamente Piovani l'erede, diciamo, di quella scuola romana di compositori che del dopoguerra in poi, diciamo, hanno fatto un po' appunto la storia della musica. E parlo ovviamente di Ennio Morricone, parlo di Piero Piccioni, parlo di Armando Trovaglioli. Nicola Piovani ne raccoglie l'eredità, ovviamente anche qui un personaggio che ha le sue inclinazioni politiche, ma sapete, poi un artista non può essere giudicato dalle posizioni. Anche Jeremy Irons, protagonista del film Mission, di un omaggio a Ennio Morricone, la sua musica un miracolo in questo sporco e vecchio mondo. E poi Franco Nero, che dice: era come Mozart, colto ma popolare. Insomma, parole da tutto quanto il mondo dell'arte, del cinema, della musica e della cultura. Poi sottotraiamo: pronta la lista delle 50 opere prioritarie, e questo me l'ero aperto ma non l'ho letto perché sono curioso di vedere qual è questa lista delle opere prioritarie. Parto sofferto per il decreto semplificazione, lo troveremo in cima agli articoli di Repubblica e anche Corriere della Sera. Oggi decreto semplificazione, via libera del governo, salvo intese, che vuol dire che ancora non hanno deciso niente e che devono accordarsi su tanti fattori peculiari di questo decreto, che poi alla fine questo si passerà, contrariamente speriamo a tutto quello che riguarda invece la parte riguardante l'Unione Europea. Comunque parto sofferto per il decreto semplificazioni che ieri sera tardi è approdato sul tavolo del Consiglio dei Ministri assieme al rendiconto dello Stato e al Piano Nazionale delle Riforme, che fungerà da guida per la stesura del piano di rilancio dell'economia del Paese, il Recovery Plan nazionale, che il governo varerà poi a settembre. Dopo tre vertici di maggioranza e un fitto lavoro dei tecnici in sede di preconsiglio, al governo e alla maggioranza è servita un'altra giornata di tempo per trovare una quadra, o se vogliamo per siglare una tregua. Su abuso d'ufficio e danno erariale, limitato al solo dolo, già nei giorni scorsi le posizioni si erano avvicinate, scontato il via libera delle norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione proposta dalla ministra Fabiana Dadone, restava da affrontare ancora il nodo particolarmente dedicato dei cantieri da sbloccare, delle gare d'appalto, maratona nella notte, superando, questo è, diciamo così, il titolo del paragrafo, superando anzitutto le resistenze di una parte del PD su entrambi questi punti, a poche ore dalla riunione notturna del governo convocata per le 21.30, iniziata oltre un'ora dopo e protrattasi oltre alla chiusura di questa edizione del giornale, si era già consolidata una soluzione, anche se molto probabilmente l'approvazione del decreto sarà solo salvo intese, come ha chiesto a più riprese Italia Viva, col capogruppo al Senato Davide Faraone, che da giorni insiste per il varo di un piano shock capace di liberare subito 120 miliardi di euro di lavori. Ma dove stanno questi 120 miliardi di euro di lavori? Nella testa, dico io, di Italia Viva e del governo, stanno nel recovery plan, nel recovery fund, che ancora non esiste, e per fortuna non esiste. Nel decreto semplificazioni sarà inserita una lista delle 50 opere prioritarie che il governo intende sbloccare adottando una procedura semplificata, e quindi in una seconda fase si procederà a individuare i nomi dei 50 commissari, quindi un commissario ogni opera. È stato poi messo un punto fermo anche sulla questione delle soglie oltre la quale i lavori verranno assegnati con gara ordinaria. L'asticella è fissata a quota 5,2 milioni. Sotto questo importo si procederà con gare a chiamata. Anche Conte in questi giorni ha insistito molto sulla necessità di adottare il modello Genova, un modello Expo, come l'ha chiamato ieri Matteo Renzi, per sbloccare i cantieri. E per quanto riguarda le cosiddette gare sotto soglia, il Premier ha proposto di andare all'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro, prevedendo poi gare con 5 operatori, ok, con 10 imprese da 350.000 euro fino a 1 milione e con 15 da 1 a 5,2 milioni. È poi prevista una procedura straordinaria negoziata per interventi nei settori della sanità, dell'edilizia scolastica, delle carceri, giustificate da esigenze legate alla Covid. Il cantiere del nuovo decreto è rimasto aperto fino all'ultimo, insomma vabbè, non si sa ancora nulla, è ancora da vedere bene il testo, dovrebbe uscire oggi, semplificazione nei lavori pubblici. Qui ho aperto l'articolo che parlava pronta lista delle 50 opere, sperando di trovare queste 50 opere, e quindi si parla sostanzialmente di fare le gare sotto, cioè di fare le commissioni sotto i 5,2 milioni, senza gara, ma io più che questo, diciamo così, avrei impedito tutto il meccanismo dei ricorsi e dei controricorsi che oggi paralizzano e che fanno arrivare diciamo la sospensiva per ogni appalto fino a che non si pronunciano 700.000 gradi di giudizio prima di iniziare un'opera pubblica. Vabbè, insomma, staremo a vedere dove andranno a parare con questo decreto nella giornata di oggi, tanto comunque sia, ripeto, non c'è niente di operativo se non si sbloccano dei fondi che devono arrivare, secondo loro, dall'Unione Europea. Secondo noi invece ovviamente pensiamo a un buono del tesoro, emissione straordinaria solo per i risparmiatori italiani. Fra l'altro questo è stato fatto malamente dal governo col BTP Futura, che è stato collocato ieri per 1 miliardo di euro. Ci sono ancora, credo, una settimana per collocare, per vendere questo prodotto ancora di più. Secondo me è un prodotto non appetibile, no? Legato al PIL ipotetico della nazione. Bisognava fare qualcosa di più, soprattutto se questo prodotto era rivolto ai piccoli e medi risparmiatori italiani. Noi parlavamo di un bot, diciamo, con una durata quinquennale o decennale al netto dell'inflazione con un interesse del 2% annuo, e allora sì che avresti avuto tantissimi sottoscrittori, perché il rendimento è alto e non ci sarebbe stato problema di avere un rendimento alto, perché questi soldi li avremmo messi in tasca direttamente ai piccoli e medi risparmiatori italiani e quindi nel nostro circuito economico. Vabbè, è stata fatta un'altra scelta, come al solito. Speriamo che porti i soldi nelle casse dello Stato, ma a me sembra che qui si faccia di tutto per non andare a prendere i soldi dove si possono prendere, ovvero dal risparmio privato degli italiani, visto che non li possiamo stampare e sapete quanto noi vorremmo stamparli, dobbiamo andarli a chiedere in prestito agli italiani. Non mi sembra che il BTP Futura sia lo strumento migliore che sia stato messo in campo. Mi sembra proprio invece che non si voglia prendere questi soldi laddove si possono prendere e laddove conviene prenderli, e ci si voglia infilare appunto nel MES e nel Recovery Fund, che ancora addirittura neanche esiste. Comunque, un secondo di pausa e proseguiamo con la lettura.
Thank you.
Eccoci di ritorno, carissimi. Mi sono assentato un nanosecondo per un sorso d'acqua. Ripeto, questa trasmissione è lunga, dura un'ora e mezza e non ha interruzioni pubblicitarie e anche io mi guardo bene da interrompere magari con dei pezzi musicali. Poi sapete che nella seconda parte magari ci alleggeriamo un po' di più ascoltando i brani che mi passa Spotify. Però insomma ogni tanto servono 2-3 minuti di pausa per sorseggiare dell'acqua, fondamentale per fare le trasmissioni. Allora continua la stampa, un piano per i controlli delle gallerie in Liguria, ispezioni con il georadar, e anche qui ovviamente no, grandi controlli, stranamente tutti adesso, tutti a ridosso della stagione estiva, tutti in Liguria attorno al nuovo ponte, tutti mentre si discute sulla concessione di autostrade, mentre bisogna andare alla Corte Costituzionale a vedere se si può revocare la gestione dell'autostrada della famiglia Benetton, e stranamente c'è questa opera che si potrebbe definire tranquillamente di boicottaggio. L'accusa della Corte dei Conti, il governo è inadempiente, andiamocela a vedere questa qui, forse è interessante. C'è posta per il governo, mittente ancora una volta la Corte dei Conti per dire che sulle notevoli problematiche delle concessioni autostradali, a partire dal sistema perverso, meno manutenzione e più profitti, il governo non è solo illegittimamente silente ma anche inadempiente rispetto a misure conseguenziali annunciate il 24 settembre 2019. E che non risultano assunte a 9 mesi di distanza, il che configura una potenziale violazione dei principi della normativa europea addebitabile dello stesso esecutivo. Poteva, diciamo, aprirlo in maniera più semplice l'articolo Giuseppe Salvaggiuolo per farci capire che cosa dice la Corte dei Conti senza mettersi nel campo del linguaggio della giustizia. Una messa in mora comunque recapitata nei giorni in cui il dossier autostrade torna in cima all'agenda politica per diversi motivi. La sorte risolta della più importante e problematica concessione, quella di Autostrade per l'Italia, e a quasi 2 anni dal crollo del ponte Morandi di Genova, la prossima inaugurazione del nuovo viadotto, nell'incertezza su chi lo gestirà, l'imminente sentenza della consulta sul decreto Genova che esclude autostrade dalla ricostruzione, accollandole però i costi, la paralisi delle autostrade liguri che scoppiano di traffico per l'improvvisa accelerazione delle manutenzioni, guarda caso, no? Nel frattempo però sono trascorsi 6 mesi da quando la Corte dei Conti aveva concluso e inviato al governo la più corposa approfondita indagine mai svolta sul sistema delle concessioni autostradali, un atto d'accusa a cui il governo non ha mai risposto, violando un obbligo previsto dalla legge del 94. Perciò la Corte dei Conti torna a incalzarlo. Il documento che la stampa è in grado di rivelare è datato 22 giugno, a redigerlo la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, a riceverlo la Presidenza del Consiglio nei suoi più alti livelli e 3 ministeri, infrastrutture, economia e sviluppo economico. La Corte dei Conti rileva che la strada della rinegoziazione delle concessioni si è finora rilevata impraticabile perché i concessionari sono blindati dall'approvazione delle concessioni con legge del 2008, governo Berlusconi. Lo ammette, spiega la Corte, anche il Ministro dell'Economia, in particolare la concessione di Autostrade per l'Italia muta significativamente l'aspetto tariffario e di remunerazione, istituendo di fatto un sistema ad hoc che si differenzia notevolmente dai principi che ispirarono le privatizzazioni, ovvero il legame tra pedaggi pagati dagli utenti e investimenti del concessionario privato. Insomma, la Corte dei Conti segnala che c'è qualcosa che non va e ovviamente mi sembra di capire che la posizione sia anch'essa di ritiro delle concessioni da parte della Corte dei Conti. E poi qui ancora 3 articoli che parlano dello stesso argomento, uno di fianco all'altro. L'ultimo è autostrade in settimana, 49 cantieri aperti. Che gli vuoi dire qualcosa se si mettono a fare le manutenzioni alla società Autostrade? No, non gli puoi dire niente, perché ci mancherebbe, vengono accusate di scarso interesse, di aver fatto crollare un ponte e adesso quindi loro fanno le manutenzioni. Però nei fatti così paralizzano tutto il traffico in Liguria, proprio attorno, diciamo, allo snodo centrale del ponte di Genova, del nuovo ponte di Genova. E allora sembra a tutti quanti un po' sospetto che proprio adesso, mentre c'è tutta questa discussione in atto, bisogna paralizzare il traffico con 49 cantieri aperti tutti insieme. Comunque, vedremo anche qui dove andrà a finire questa vicenda. Poi sotto si torna a parlare del virus, diciamo, noto una certa, vediamo un attimo, do un'occhiata a Repubblica, e do un'occhiata al Corriere, ma proprio rapidamente, e vi dico che per quanto riguarda il virus, contrariamente agli ultrallarmi di ieri e del fine settimana, la situazione sui media sembra tranquilla, chissà perché, ma vedremo. Questo ovviamente è sempre Morricone, con Metti una sera a cena, film, diciamo, neanche troppo famoso, sempre degli anni 70. In questa registrazione troviamo Edda Dell'Orso, grande voce che ha accompagnato, diciamo, grande parte dei compositori di quegli anni, e che caratterizza un po' tutto quanto il lavoro di appunto sia Morricone, sia Piccioni, sia Trovajoli, ma anche Bagalov e tantissimi altri compositori dell'epoca. Edda Dell'Orso, bravissima. Hacker, sabotaggi, satelliti spia, cyberguerra tra Israele e Iran. Qui insomma vedete che la stampa è già andata oltre, la politica è finita, non si parla più di altro perché insomma cyberguerra tra Israele e Iran. Sorpresa, Stati Uniti per la prima volta in calo la popolazione bianca. Dai, che sorpresa, leggiamocelo questo articolo. New York, non era mai successo prima nella storia degli Stati Uniti. Durante l'ultimo decennio i bianchi non hanno contribuito ad aumentare la popolazione del paese. I bianchi, ma perché esistono le razze, i bianchi? Ma come si permettono? Anzi, sono diminuiti, le minoranze etniche stanno già diventando dominanti. E allora non sono più minoranze etniche, allora la minoranza etnica sono i bianchi. Questo sorprendente dato del Census Bureau aiuta a capire l'umore dell'America, le tensioni razziali degli ultimi mesi, la vera ragione profonda per cui Trump ha vinto le elezioni nel 2016. I bianchi per ora restano maggioranza, ma la stanno inesorabilmente perdendo. Perciò si sono schierati con il candidato. Con il candidato, scusate, che prometteva di proteggerli col muro lungo il confine messicano e vari provvedimenti per limitare anche l'immigrazione legale. Un'ultima disperata difesa che non riguarda solo gli USA perché tendenze demografiche simili sono in corso da tempo anche in Italia e spiegano il successo dei messaggi sui migranti come quelli lanciati dal leader della Lega Salvini. Oh, eccola là. Il tasso di fertilità negli USA è sceso a 1,72 figli per donna, insomma vabbè, la solita pappardella, non facciamo figli, ci stanno sostituendo, abbiamo paura e quindi votiamo i leader populisti perché abbiamo paura degli altri e non facciamo più figli, e loro sono più bravi, e sono più fertili, sono più lavoratori, e sono tutto loro e noi semplicemente allora dobbiamo estinguerci perché abbiamo deciso di farlo autonomamente. Invece no, perché vi posso garantire che se le persone e se gli abitanti che sono qui in Italia da 3.000 anni avessero la possibilità di trovare quel lavoro stabile, sicuro e ben pagato e di comprare quella casa e di mettere su famiglia, di bambini ne farebbero molti, ma molti, ma molti di più. Quindi non è una questione che ci siamo stancati e ci vogliamo estinguere, non facciamo più figli. Per tutte queste, beh, semplicemente non ce ne viene data la possibilità, tutto qui. Thank you. Bene, rientriamo con Corriere della Sera, torniamo a leggere anche questo quotidiano che apre così oggi: riapertura delle scuole, test sierologici a docenti e bidelli, in 15 giorni 2 milioni di esami. Ce l'auguriamo, insomma, questa può essere una strada da seguire. Abbiate pazienza un nanosecondo perché anche qui mi ha sloggato. Abbiate pazienza, Corriere della Sera non mi fa entrare, non so per quale motivo non riconosce il mio login per entrare, ma mi fa aprire l'articolo, mi dice che è solo per gli abbonati, ma io sono abbonato, ma evidentemente c'è qualche problema questa mattina col Corriere della Sera. E allora passiamo a Repubblica. Comunque l'articolo, peccato, diceva questo, era interessante, 15 giorni 2 milioni di esami da fare. Il parere del comitato, analisi 15 giorni prima delle elezioni e tampone per i positivi, studenti controllati a campione, quindi si farà uno screening generale del personale docente, si farà uno screening generale del personale non docente e poi si riapriranno le scuole e poi si faranno i controlli a campioni sugli studenti. Speriamo anche di riuscire a mandarli a scuola senza mascherina, perché indossare 4, 5, 6 ore la mascherina è una cosa improponibile. E quindi sono naufragate tutte le buffonate degli esperti, i pannelli di plexiglass, le entrate scaglionate, e la via da seguire è sicuramente quella appunto di fare i controlli a tappeto, qualora insomma ce ne fosse poi la necessità. Passiamo a Repubblica, perché non si apre, semplificazioni, il governo approva salvo intese, accordo su abuso d'ufficio e opere strategiche da commissariare. Varato una lista di opere prioritarie ferroviarie e stradali che potranno essere commissariate con appositi DPCM da qui a fine anno. La carta di Conte da giocare non è, presentarsi dicendo che ci sono in atto riforme mai fatte, è una rivoluzione, insomma. Vediamo un po' questo articolo perché fa ridere, diciamo, il fatto che Conte sia ritornato un po' protagonista, l'eroe, mi fa mal pensare. Sapete che tutto si muove sempre attorno alla vicenda del MES, fra poco se ne discuterà anche in Parlamento. Se Conte viene coccolato dai giornali è semplicemente perché si avvicina alla posizione del MES. Quando il governo si allontana dalla posizione del MES per colpa dei 5 Stelle, i giornali attaccano, funziona così ormai da un mese a questa parte, anche due. Lo abbiamo notato insieme, noi che facciamo la rassegna stampa tutte le mattine, e quindi diciamo che se Conte torna il Premier, che si può mettere qui in questa foto dell'articolo di Repubblica, tutto bello, che si fa il selfie con una signora, lui con la mascherina e la signora senza, cioè nel senso la signora con la mascherina abbassata, ma lui in defesso con la mascherina alzata, si fa il selfie in questa fotografia. Se la fotografia è questa, vuol dire che i giornali lo stanno coccolando e quindi vuol dire che Conte va verso la richiesta dell'approvazione del MES. Comunque, la carta di Conte da giocare in UE, riforme mai fatte, questa è una rivoluzione, parte oggi il giro del Premier nelle capitali europee, vedrà anche il falco Rutte e forse Macron. Ha bisogno di un amuleto Giuseppe Conte, di qualcosa che magicamente dimostri l'Europa, anche ai paesi che ci guardano con più diffidenza, che l'Italia ha tutte le carte in regola per ripartire, intercettare investimenti, fare riforme che le consentano di accelerare i processi decisionali, superare gli ostacoli di sempre, in testa a tutti la burocrazia. Quel che devono comprendere, dice il Premier, è che non si tratta di darci soldi o di essere solidali con le nostre difficoltà. Salvare il mercato comune europeo è interesse di tutti. La Merkel lo ha capito, lo capiranno anche i frugali, e cioè Olanda, Austria, Danimarca e Svezia. Per questo il Presidente del Consiglio ha fatto di tutto per convincere PD e Movimento 5 Stelle che sul decreto semplificazione non c'era più un minuto da perdere, e qua non si capisce qual è la strategia comunicativa di Conte, perché vuole rassicurare, ma contemporaneamente dice che se l'Italia non avrà quei soldi salta il mercato comune europeo. Non mi sembra una grandissima strategia, no? Dice no, non ci serve niente, non si tratta di darci soldi o di essere solidali, però se non lo fate salta il mercato europeo. Cioè, che vuol dire? Che l'Italia fallisce? Questo decreto introduce una rivoluzione, prosegue Conte, per l'Italia, ha detto ieri in Consiglio dei Ministri, accelera gli appalti e la spesa per investimenti, facilita l'innovazione digitale della pubblica amministrazione, semplifica i procedimenti per la transizione energetica, sono, secondo il Premier, norme di grande impatto per incentivare la pubblica amministrazione e contingentare i tempi, introducendo meccanismi che colpiscono dirigenti pubblici inerti, rendendoli responsabili del rispetto dei tempi. Il risultato è meno ambizioso delle attese, ma è, secondo Conte, la dote ideale per portare con sé nel giro europeo che partirà oggi dal Portogallo, ma che vedrà come tappa ben più difficile, superata la Spagna di domani, quella di venerdì all'Aia, per poi chiudere lunedì a Berlino da Angela Merkel, con un probabile passaggio ulteriore, ma non ancora confermato dal presidente Macron. Sono 10 giorni in cui Conte si gioca tutto, perché lo spiegano senza infingimenti a Palazzo Chigi, la trattativa sul Recovery Fund non è chiusa, ed è quella da cui tutto dipende, a partire dai fondi, circa 170 miliardi di euro fra prestiti e finanziamenti, ma dove cavolo stanno? Non si è fatta ancora nemmeno una discussione preliminare, un'altra si fa il 18, in cui non si deciderà niente, già l'Olanda ha detto che comunque sia, non ne vuole sapere, e questo già va in giro a spendersi soldi che non esistono, e cosa ancora più grave, si fa il giro di tutte le nazioni europee col cappello in mano a dirgli per favore, prestateci i soldi, cioè questa è la realtà dei fatti. Mamma mia, che pena, ragazzi. Anche questo pezzo ci stava molto bene, con l'immagine di un presidente del Consiglio che fa il giro dei paesi, delle altre nazioni, a cercare di perorare la causa del Recovery Fund, dei prestiti che gli servono. Comunque, vabbè, pietà. Così a Bruxelles, a Parigi e Berlino, ma ancora più all'olandese Mark Rutte, Conte deve portare prove dell'affidabilità italiana. Cioè, vi rendete conto che questo deve girare l'Europa? No, come un barbone col cappello in mano a portare le prove dell'affidabilità italiana, capito? Di una nazione che vende le armi in mezzo mondo, che estrae petrolio e lo trasforma in mezzo mondo, che costruisce infrastrutture, ponti, dighe, centrali nucleari in mezzo mondo. Dobbiamo andare in giro col cappello in mano, no? A Parigi, a Berlino, in Olanda dobbiamo andare, capito? Una nazione grande come meno della Lombardia, che non produce niente se non marijuana, dobbiamo andare lì col cappello in mano a chiedere per favore di fare il recovery fund. Questo è il governo Conte, ma veramente non si può ascoltare. Tolgo l'articolo prima che vado fuori di testa. Semplificazione, il governo approva salvo intese accordo su abuso d'ufficio, questo lo abbiamo letto, qui c'è l'articolo anche di Repubblica, l'abbiamo letto già anche sulla stampa, la discussione della notte, restano infatti le perplessità di PD e Liberi Uguali sulle deroghe introdotte sul modello Genova. Una prima intesa ci sarebbe sull'elenco delle grandi opere considerate prioritarie che saranno affidate a commissari, ma la lista non entra nel testo del decreto, ma nel piano Italia veloce del Ministero delle Infrastrutture, che è un allegato al programma nazionale delle riforme, che comunque per la nomina dei commissari dovrebbe esserci tempo fino a fine anno. Il Consiglio dei Ministri trova un accordo sul DURC, ma viene stralciata su richiesta di Roberto Speranza la norma che aumentava le percentuali di subappalti. Quanto a uno degli altri nodi sul tavolo, la modifica del reato d'abuso d'ufficio, l'intesa arriva nonostante Italia Viva ci metta a verbale la sua riserva. Vabbè, e così via. Grande difficoltà per questo decreto rilancio. decreto semplificazione, scusate, quale sia il piano ancora non si sa, voi l'avete letto e non ho letto, avete sentito parlare, modello sviluppo Italia veloce, 50 opere, non si sa quali, speriamo che tutto quanto venga dipanato in giornata, ma qui purtroppo sui quotidiani la politica e l'opposizione oggi sono veramente lontani, solo governo, 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 solo di questo parlano ovviamente i nostri carissimi quotidiani globalisti. Ancora 2 milioni di lavoratori aspettano la cassa integrazione, numero non piccolo, però a quanto pare tutto normale per quanto riguarda i politici della maggioranza. 2 milioni di lavoratori aspettano la cassa integrazione, la maggioranza di chi è ancora senza cassa integrazione non riceve alcun sostegno da marzo, 1,5 milioni dipendono dall'INPS, mentre i restanti 500.000 circa dal fondo degli artigiani, che però non ha risorse necessarie, tutte le aziende possono chiedere all'ente anticipo del 40% e così via. Almeno 2 milioni di lavoratori sono in attesa della cassa integrazione, la stragrande maggioranza aspetta ancora i soldi di marzo, aprile o anche di entrambi i mesi. In misura minore quelli di maggio, a cui si sono accodate le più recenti richieste di giugno. Di questi 2 milioni, 1,5 milioni dipendono dall'INPS e il resto, una stima che potrebbe rivelarsi a ribasso, dal Fondo di Solidarietà Bilaterale degli Artigiani. Ma se nel caso dell'INPS i soldi non mancano, 17,6 miliardi stanziati dai decreti Cura Italia e Rilancio, nel caso degli artigiani il Cura Italia ha messo solo 60 milioni, a fronte di 1.242 miliardi, di 1,2 miliardi richiesti. Il decreto rilancio ha integrato le risorse con altri 765 milioni, di quei primi, vabbè, snocciolano numeri su numeri, tutto quello che ha fatto il decreto del diamine rilancio, i soldi messi, le richieste fatte, ma alla fine dei conti è che quel babbeo del direttore dell'INPS aveva detto che tutti sarebbero stati pagati entro venerdì di un mese fa quasi, e adesso non c'è ancora una lira, questa è la realtà attorno a cui gira questo articolo. 2 milioni di lavoratori aspettano ancora in un modo o nell'altro la cassa integrazione, questa è la realtà dei fatti. Il presidente dell'INPS sta ancora lì, nessuno ne chiede le dimissioni, solo l'opposizione, ma quelli del governo veramente ci stanno facendo una figura di palta, e speriamo che trovino una sonora risposta soprattutto nelle urne elettorali. Ruffini, l'intervista, prima di tutto tagliare le tasse alle imprese, solo così l'Italia riparte. Sì, abbiamo capito, riditecelo un'altra volta, bisogna tagliare le tasse, abbiamo capito, tagliare le tasse alle imprese, ma tagliare le tasse alle imprese vuol dire, come dico sempre, non far entrare i soldi nelle casse dello Stato, e se non entrano i soldi nelle casse dello Stato, che dobbiamo fare? Li stampiamo, li chiediamo in prestito, licenziamo tutti i dipendenti pubblici e privatizziamo tutto il settore della sanità e dei trasporti, dell'acqua e dell'energia? Dica Ruffini, ci faccia sapere qual è la sua fantastica proposta. Intervista al direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si può ridurre il cuneo fiscale ma anche consentire alle piccole imprese di dedurre immediatamente i loro investimenti. Vogliamo estendere la dichiarazione precompilata anche alle partite IVA e così via. Qual è il primo punto a quale mettere mano? Rimango convinto che un buon punto di partenza per giocare questa partita sia dare ordine e disboscare le leggi esistenti che vanno poi raccolte in testi unici. Vabbè, automatico, no, ero curioso di vedere se aveva il presidente e il direttore dell'Agenzia delle Entrate un'idea su come fare poi quando si abbassano le tasse per sopperire all'ammanco nelle casse. No, non c'è ovviamente nessuna indicazione in questo senso. Bolsonaro ammette, ho i sintomi del Covid, il presidente attende l'esito del tampone. Ovviamente qui si continua con l'attacco costante ai cosiddetti leader sovranisti, che sono il male assoluto, che sarebbero sostanzialmente Trump, Bolsonaro, Boris Johnson e Abe, Shinzo Abe, il premier del Giappone, che vanno attaccati quotidianamente su tutti i quotidiani globalisti. Poi qui c'è una foto, il marinaio della Pietà, quel migrante malato era come mio fratello, la foto simbolo di questo operatore che scarica questo ragazzo palesemente denutrito da una nave in cui di denutriti ce n'erano pochi e di denutriti ne arrivano sempre pochissimi, perché le immagini le vedete da soli, delle persone che sbarcano o delle persone che affollano le nostre città che non sono denutrite per niente, però ovviamente la foto la fai al denutrito, portata a braccia dall'operatore dell'ONG perché devi fare propaganda, ma questo insomma, cioè, non è che ci rimaniamo anche troppo scandalizzati, diciamo, no? Cioè, sappiamo benissimo come funziona. Poi sotto, nelle ultime 24 ore, 8 morti e 209 positivi, in un piccolo specchietto, diciamo, messo lì da parte. E ripeto, mi sembra strano questa retromarcia sull'allarmismo, no, fatto nel fine settimana e fatto anche ieri, è sprombattuto addirittura, no, la peste che viene dalla Mongolia o le marmotte. Ci ho fatto un editoriale, Gramellini, che per fortuna non posso aprire, su Corriere della Sera: non mangiate le marmotte, chissà che cosa dice sul ritorno della peste. Però oggi i giornali, diciamo, danno poco spazio al contagio, al virus, chissà, forse magari pensano, o qualcuno gli ha detto, che insistere su risalgono i contagi comunque sia porta consenso al governo, gli italiani possono prendersela col governo. Comunque nei fatti dobbiamo notare e segnalare che i nuovi contagi, i morti, le ecatombe, i focolai e tutta quest'altra roba qui è scomparsa letteralmente dai giornali oggi. E poi si passa ovviamente anche qua su Repubblica all'addio a Morricone e poi alla cronaca. Trapani, patto fra boss e l'ex deputato del PD suggellato da un bacio. Stranamente non è in prima pagina, ma è molto molto lontano. Leggiamolo però noi, visto che abbiamo la facoltà di scegliere e di aprire gli articoli anche se nascosti. Trapani, il patto fra il boss e l'ex deputato del PD suggellato da un bacio, scatta il blitz in manetta. Il capomafia Asaro voleva aprire uno studio dentistico, fu aiutato dall'onorevole Ruggirello, indagato nuovamente. L'ex deputato del PD Paolo Ruggirello lo salutava con due baci e poi gli dava del tu. Il sindaco di Paceco lo riceveva in comune, lo chiamava Don Mariano. Va bene, ci teniamo informati. Il boss Mariano Asaro, nome storico di Cosa Nostra, tornato in libertà 2 anni fa, poteva contare sull'aiuto di quelli che chiamava amici per avviare un'attività nel settore sanitario, l'apertura di uno studio odontoiatrico convenzionato con l'ASP di Trapani. Una sua vecchia passione, perché prima di fare il mafioso è iscritto a una loggia segreta con relazioni internazionali e misteriosi rapporti con agenti dell'ex Sismi, era ufficialmente un odontotecnico. Asaro, che ha 64 anni, è stato riarrestato questa notte dai carabinieri del reparto operativo di Trapani, guidati dal colonnello Merola. Ruggirello è indagato nuovamente. Il sindaco Giuseppe Scarcella ha ricevuto invece un avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa. E questa è la cronaca, diciamo, non veramente non esaltantissima, non una storia di mafia di quelle da film, di questo boss di Trapani, amico di un deputato PD che voleva aprire uno studio odontoiatrico. Bene, partiamo con la chat, visto che sui giornali non c'è nient'altro, magari qualcosa me la segnalate voi, ma veramente nulla cosmico, l'opposizione ovviamente scomparsa, magari non per merito, cioè non per merito della censura dei giornali, ma anche perché magari non ha ancora molto da dire, c'è tutta quanta la questione, se ne è parlato, del figlio della Lucarelli, la contestazione a Salvini. Ho visto la Meloni da Porro, è stata tirata fuori una nuova testimonianza dove dicevano che il giudice ce l'aveva con Berlusconi, lo apostrofava con brutte parole, insomma, però io non vedo, non vedo carne al fuoco anche da parte dell'opposizione. E magari, diciamo, quando così, quando ti silenziano e ti fanno sparire dai giornali, forse sarebbe il caso di alzare la voce per farsi ascoltare un po' di più. O comunque parlare di politica, parlare di programmi, parlare di cose che andrebbero fatte, o criticare ancora più ferocemente il governo, però nei fatti, insomma, non c'è. Comunque apro un secondo il primato nazionale, visto che prima di chiudere questa mesta rassegna stampa con i giornali che non dicono niente, sarebbe interessante leggerci qualcosa di carino. E sul primato nazionale troviamo questo articolo: Recovery Fund, nessuna fretta per l'accordo, così Rutte infrange i sogni di Conte. Il primo ministro olandese Mark Rutte non reputa urgente raggiungere un accordo sul recovery fund europeo durante la riunione dei leader UE che si terrà il 17 luglio. Non è assolutamente necessario per noi raggiungere un accordo in quella occasione, chiarisce Rutte parlando con i giornalisti dopo la riunione di governo settimanale. Non credo ci sia bisogno di questa folle fretta, dice convinto. La posizione dei Paesi Bassi è quindi un ostacolo non indifferente per quei paesi dell'Unione Europea come l'Italia che intendono imprimere un'accelerazione alla trattativa. Per Spagna e Portogallo luglio è il mese dell'accordo. Come è noto, i leader europei si incontreranno a Bruxelles dal 17 al 18 luglio per discutere il fondo UE per l'emergenza economica causata dall'epidemia coronavirus e il prossimo bilancio europeo nel Consiglio UE in presenza nel primo Consiglio UE in presenza dopo mesi di restrizioni sanitarie nei viaggi di vertice fatti in videoconferenza, quindi si incontreranno faccia a faccia a sentire due paesi con la visione opposta di quella di Rutte e dei falchi del nord, che la stampa filo giallo fucsia preferisce definire paesi frugali con un vergognoso eufemismo. Luglio è il mese dell'accordo del recovery fund, lo dicono chi lo dice, Spagna, Portogallo e Italia. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez in una conferenza stampa congiunta con l'omologo portoghese Antonio Costa: dobbiamo rafforzare il progetto europeo, bla bla bla. Il premier portoghese dal canto suo definisce la proposta UE del recovery fund intelligente, equa ed equilibrata. Costa pertanto chiede una rapida approvazione per affrontare le sfide della ripresa economica e così via. Mercoledì la Merkel indicherà le priorità del semestre tedesco. Due posizioni contrapposte, quella di Spagna e Portogallo, da un lato quella dei Paesi Bassi e dall'altro insomma, vabbè, il solito diciamo teatrino che già conosciamo: il nord che dice no, il sud che li vuole, sono sempre una fregatura, questo non lo dice nessuno. Comunque l'articolo finisce qui: ora è sotto gli occhi di tutti la trappola del MES. Certo, ora la trappola dell'UE è davvero svelata, all'Italia non resta che il MES, con quello che comporta in termini di condizioni di restituzione del prestito. E quando i falchi del nord dicono che dire no al MES complica la trattativa del recovery fund, stanno dicendo una mezza verità, perché, come ha più volte ammesso lo stesso Rutte, il negoziato su come e in che quantità utilizzare i soldi del prossimo bilancio UE per aiutare i paesi membri sarà molto duro, molto lungo. Per l'Italia il recovery fund è una chimera, ma c'è solo la trappola del MES, l'abbiamo creato e va usato, ha detto Angela Merkel. E qui, insomma, la questione è tutta rimandata al 17 luglio e anche, diciamo, al mandato parlamentare che riceverà Conte per andare a fare quella discussione. E quindi anche qui osserveremo con grande, grande attenzione. E passiamo adesso sì alla nostra chat. We'll be right back. eccoci alla nostra chat dopo questo minuto con Il mio nome è nessuno, colonna sonora del film Il mio nome è nessuno, con Terence Hill. Diciamo che aprì poi il ciclo di, lo chiamavano Trinità e tutto quell'altro tipo di western, diciamo così, comico, diciamo, commedia, con Bud Spencer e Terence Hill e tantissimi altri film che avrete visto e sicuramente ricordate. Leggo in apertura il messaggio di Alessandro di ieri, che non ho letto perché era tardi. La famosa ONG dei centri sociali che effettua la tratta dei clandestini nel Mediterraneo, tanto caro al sindaco Enzo Lattuca, PD di Cesena, di cui lo striscione drappo è sempre ben esposto nel suo ufficio istituzionale, più volte da noi contestato con intimazione a toglierlo anche durante la pandemia, quando il suo principale slogan era ovviamente state a casa, sfoggiando la bandiera porti aperti, un vero e proprio senso di attaccamento alla propria nazione, sarcastico qui Alessandro, e rimarrai sempre un grande babbeo con il pugno teso, ciao e buona giornata. E qui si parla della ONG che ha portato i clandestini infetti, in Italia, state a casa, porti aperti, e giustamente Alessandro denota una certa incoerenza, Comunque, stamattina, 7 luglio, la prima alle 5.50 era Sere Gattara, buongiorno Simone, ma allora non abbiamo capito niente noi, dice sarcasticamente Sere Gattara, e mi manda l'articolo del Fatto Quotidiano con il direttore generale del MES, che ci dice che il MES è l'istituzione più sovranista di tutte, che dobbiamo assolutamente prendercelo, no? Cioè, così, perché è buono, non è cattivo, prendetevelo, no? Che cacchio vi deve dire il direttore, il segretario generale del MES, Gian Marioli, che vi deve dire? Che il suo è un grande prodotto, che dobbiamo prenderlo, che non c'è niente di rischioso, non ti preoccupare, prendi questa caramellina, mettila in bocca e stai tranquillo, te lo dico io, l'ho provato tante volte, e insomma, e così via. Sapete come funzionano questi tipi di convincimenti. È esattamente così che funziona il MES, perché ci stanno dicendo tutti che non fa male, che lo dobbiamo prendere, perché invece fa male e perché ci mette, ovviamente, ci lega mani e piedi a nostri amici europei che ci vogliono tanto bene. Massimo, buongiorno, nuovo codice degli appalti, semplificazione per i soliti nodi, e la solita Italia di traffichi e regalie che fa festa, e anche qui bisognerà vigilare, ovviamente lo dovrà fare, lo dovrà ben fare anche e soprattutto l'opposizione, per evitare che questi appalti poi finiscano tutti nelle mani dei soliti noti, no? Quindi a questo anche serve l'opposizione in Parlamento, speriamo che faccia il suo lavoro per controllare che questa semplificazione porti effettivamente un vantaggio alla nazione. Anch'io sono per le semplificazioni, noi siamo eredi storici di un movimento politico, un governo che costruiva città in due anni, che faceva linee di metropolitane in poco tempo, e grandi, grandiose opere pubbliche. Tutto questo viene fatto con la semplificazione. Certo, la burocrazia uccide, tutti i passaggi, incartamenti, ma soprattutto i ricorsi a 700.000 gradi di giudizio non aiutano lo sviluppo della nazione. Quindi io sono d'accordo che vada fatta la semplificazione, ma che poi ovviamente la semplificazione l'opposizione in Parlamento deve controllare che non voglia dire regalare appalti agli amici degli amici e basta. Comunque, Alessandro, buongiorno di nuovo, ho letto il tuo messaggio. Pietro, buongiorno. Monica, buongiorno, oggi sono qua, eccoci qui. Giancarlo, buongiorno a tutti. Andrea, Giancarlo mi scrivi saluti, stamattina su Rai 1 ho seguito 20 secondi, ma mi sono bastati per rovinarmi la giornata, concludevano un discorso sui neofascisti riguardo aggressione ai giornalisti, mi sembra dell'Espresso, Forza Nuova e Casa Pound, in studio due giornalisti, avevano una faccia, vabbè, come la carta da parati, insopportabile. Sì, ieri c'è stata una condanna a due esponenti di Forza Nuova, non so, che hanno aggredito, tra virgolette, il primo grado di giudizio, dobbiamo aspettare il terzo, ma che sono stati condannati a una pena spropositata, perché non è successo veramente nulla oltre che uno smanacciamento alla telecamera, parliamo di 5 anni e 6 mesi di condanna, che neanche chi uccide una persona, un altro po' di questi tempi, ti prendi 5 anni e 6 mesi, ovviamente ci sarà la vicenda legale che si dipanerà sui 3 gradi di giudizio, però è chiaro che qui la prima condanna è stata volutamente data in maniera assolutamente esorbitante. E ogni volta che si può sventolare il pericolo fascista in televisione lo fanno tranquillamente. La verità dei fatti è che i giornalisti si infilano dentro delle commemorazioni che sono già abbastanza tese, perché ricordano anni brutti in cui i ragazzi venivano uccisi in mezzo alla strada dai comunisti e anche dalle forze dell'ordine a volte, in cui poi venivano denigrati dai giornali, attaccati da tutti i media. Non sono posti dove si va a infilare le telecamere per cercare il solito saluto romano che poi si fa tutti gli anni a tutti i presenti, e tutti gli anni i giornalisti vogliono essere lì per vedere mentre fa il saluto romano al presente, per poi fare l'articolo: guardate, hanno fatto il saluto romano. Sono 30 anni, 40 anni, 80 anni che si fa il saluto romano quando si ricordano i caduti al presente, eppure ogni volta loro devono essere lì e poi purtroppo si creano queste situazioni spiacevoli. Comunque, condanna esorbitante da par mio. Pietro, buongiorno. L'articolo Soldi Online e BTP Futura, ne abbiamo parlato, mi pare che abbia diciamo sostanzialmente collocato 1 miliardo lo stato di questi BTP Futura. Andiamocelo a leggere su Soldi Online. Il 6 luglio 2020 ha preso via la prima emissione del BTP Futura, il nuovo titolo di Stato proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, destinato esclusivamente ai risparmiatori individuali ed affiliati. Il nuovo titolo di Stato proposto dal Ministero dell'Economia, questa emissione sarà interamente dedicata a finanziare le spese previste negli ultimi provvedimenti varati dal Governo per affrontare l'emergenza Covid-19 e sostenere la ripresa del Paese. Il collocamento termina venerdì 10 luglio, diretta, c'è una diretta addirittura qui su Soldi Online sulle collocamento di questi BTP, ha preso il via la seconda giornata oggi. Nella seduta precedente le richieste per il titolo erano state pari a circa 2,38 miliardi di euro, quindi quasi 2 miliardi e mezzo nella prima seduta. Per questo buono, io ero rimasto a 1 miliardo, beh, ottimo che siano stati collocati 2,3. Si sarebbe potuto fare molto di più, a mio avviso. Buona risposta dei risparmiatori, ieri, diciamo così, l'articolo conclusivo, leggiamolo: buona risposta dei risparmiatori nel primo giorno di collocamento per il BTP Futura, al termine seduta ottenuto richieste per 2,38 miliardi di euro. I contratti sono stati oltre 65.000. Titolo di confronto, l'emissione BTP Italia maggio 2025 nella prima giornata aveva ottenuto richieste per 4,2 miliardi di euro. Vedete che siamo sempre un po' bassi. Ovviamente il BTP Italia era riservato ad altro tipo di investitori, il BTP Futura magari ad altri, però insomma, ragazzi, qui bisognava mettere più soldi da dare a chi investiva su questo titolo, secondo me, proprio perché era riservato ai piccoli medi risparmiatori italiani. Comunque, Alyosha, buongiorno. Ciao Simone, ieri a Quarta Repubblica la Meloni ha detto di essere d'accordo sul recovery fund. Ho sentito male io? Oddio, speriamo che hai sentito male tu, Alyosha, e comunque giratemelo se avete notizie in merito. Spero proprio di no, insomma. No, recovery fund, pietà e misericordia. Non c'è assolutamente bisogno del recovery fund, e anche perché è il solito gioco, no? Soldi nostri che dobbiamo spendere come vogliono loro e in base a riforme che pretendono loro. Arianna, buongiorno, mi mandi l'articolo del Primato Nazionale con su l'impressionante marcia di 200 afroamericani armati. Ne abbiamo parlato ieri, ne parliamo anche oggi se vuoi. Vediamo un po', apriamo l'articolo, ne ho parlato ieri, no, dicendo ovviamente cara Arianna e cari ascoltatori, ma immaginate insomma se ci fosse stata una marcia di 200 paramilitari armati bianchi, che cosa ne avrebbero scritto i giornali, mentre invece ieri sul Corriere della Sera o su Repubblica, non mi ricordo, era la protesta, così, il sit-in dei bambini è fuori al Ministero della Pubblica Istruzione, no? 200 uomini, adulti, grandi, grossi e armati fino ai denti e in divisa. Comunque si fa sempre più calda la situazione negli Stati Uniti, e qui leggo l'articolo del Primato Nazionale. e in particolar modo in Georgia. Ad Atlanta sabato scorso una bambina di 8 anni è morta in seguito a una sparatoria nello stesso giorno a Stone Mountain Park. A poche decine di chilometri dal centro di Atlanta, circa 200 afroamericani armati hanno marciato per dichiarare monumento razzista la grande scultura che rappresenta i capi confederati della guerra di secessione. Il presidente Jefferson Davis e i generali Robert E. Lee e Stonewall Jackson. Una vera e propria provocazione per la quale è stata scelta la data simbolica del 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il gruppo si definisce Black Power Milizia o semplicemente Black Milizia. Durante la marcia hanno anche fermato un conducente bianco di un'automobile minacciandogli e chiedendogli un risarcimento, una marcia che suona come un vero atto intimidatorio. Impressionante vedere centinaia di neri armati di baschi, mimetiche, passamontagna, fucili automatici, giubbotti antiproiettile, come una vera e propria milizia paramilitare. Immagini che rilevano come il rischio di una vera e propria guerra civile, o meglio guerra etnica negli Stati Uniti, non sia così lontano. Effettivamente poi, insomma, se i bianchi si devono mettere, che qui si parla di neri, se i bianchi si devono mettere sulla difensiva e anch'essi armarsi e farsi le squadre paramilitari e chiamarle white milizia, poi insomma il passo alla guerra civile è breve. E ricordo, insomma, immagini che ricordano un po', con tutti i dovuti distinguo del caso, no? Le vicende dell'Irlanda del Nord, le marce, gli orangisti, l'Ira. Insomma, voglio dire, dove si vuole arrivare negli Stati Uniti? Quanto ancora bisogna spingere sull'acceleratore di questa roba qui? E poi del resto, comunque, l'articolo che poi abbiamo letto stamattina, che ci parla di finalmente i bianchi sono minoranza negli Stati Uniti e che le altre minoranze abbiano preso il sopravvento anche dal punto di vista demografico, segna un po', diciamo, il punto di non ritorno: o si ritrova la coesione nazionale oppure non si sa che fine faranno gli Stati Uniti. Ovviamente a fomentare il tutto c'è la stampa globalista e i soliti noti, i soliti intrallazzoni delle congreghe della finanza internazionale e tutto quello che conosciamo ormai da tempo. Ma andiamo avanti. E questo era Nino Rota, ovviamente non Ennio Morricone, la colonna sonora era quella del Padrino, insomma la conoscete benissimo tutti quanti, grande, grande film anche quello. Emanuela, buongiorno. Buongiorno Simone, volevo proporti invece di fermare la rassegna stampa in questi mesi, invece di fermare la rassegna stampa in questi mesi estivi, fare un appuntamento settimanale dove possiamo sempre interagire, l'ora e il giorno andrebbero valutati, e poi riprendere a settembre in orario pomeridiano e quotidiano. Che ne pensi? Bah, potrebbe essere un'idea, cara Emanuela. Ovviamente sapete che nei mesi estivi, diciamo già da metà luglio fino ai primi di settembre, la stampa e la politica non ci donano grandi, già vedete adesso i giornali, insomma si fa fatica a leggerli perché tanto ci sono solo le iniziative di governo, però come ovviamente ben sapete fra poco si vota il mandato per il presidente Conte e poi il 17-18 c'è il Consiglio Europeo appunto su Recovery Fund, che è una questione assolutamente importante, e poi da lì in poi diciamo tutto è rimandato a settembre, sì, potrebbe essere un'idea questa, Emanuela, non interrompere la rassegna stampa ma fare un appuntamento settimanale, quindi un giorno a settimana in cui parliamo, interagiamo e facciamo l'analisi di quello che è successo e poi riprendere a settembre con un orario magari pomeridiano, perché o la spostiamo prima, ve lo dico cari ascoltatori, nel senso o diamo la possibilità a chi va al lavoro e a scuola magari da settembre di ascoltare la rassegna stampa, quindi prima degli orari canonici, oppure andrà fatta il pomeriggio in un'altra formula, magari leggendo alcune notizie selezionate solo nel pomeriggio. Insomma, valuteremo, però tranquilla Emanuela, non ho intenzione di fermare per tutta l'estate la rassegna, però questa idea dell'appuntamento settimanale, diciamo da metà luglio in poi, può essere una buona idea. Decideremo entro pochissimi giorni. Riccardo poi mi manda una slide di Quarta Repubblica con il sottosegretario al Ministero per i Beni e Attività Culturali che dice: ad oggi sono stati richiesti quasi 350.000 bonus vacanze, che è uno strumento che sta prendendo piede, credo che sia un intervento su cui si può lavorare e da questo dobbiamo migliorare. Ma, come al solito, no? Tutto quanto è tutto migliorabile, tutto perfettibile, tutto faremo, diremo. Nella sostanza non ha diciamo cambiato di molto la situazione tragica, terribile e devastante di una stagione estiva senza turisti, soprattutto stranieri. E poi Riccardo mi dice: ciao Simone, ieri a Quarta Repubblica queste sono state le parole del sottosegretario dei beni delle attività culturali sul bonus vacanze, una vera pagliacciata, siccome c'era un albergatore che ha detto che è costretto a chiudere, non solo lui, tanti altri. E poi mi dici tu dove passerai le vacanze, ancora non lo so, in Italia ovviamente, le bimbe sono già al mare sul litorale laziale, insomma spero che tutti quanti noi quest'anno ci prendiamo la briga di passare le vacanze in Italia e di spendere i nostri soldi per chi può farlo in Italia, di darla ai nostri albergatori, ai nostri ristoratori e a tutti quelli che hanno un estremo bisogno di ripartire, visto che sono stati abbandonati dal governo, abbandonati dall'incapacità del governo di far girare i soldi, sia nelle tasche degli imprenditori che devono averli per portare avanti la loro attività, e soldi a fondo perduto si parla, non i prestiti delle banche, sia l'incapacità di far girare questi soldi dal basso, quindi con ovviamente gente che aspetta la cassa integrazione ancora di marzo. Ma dove diamine deve andare in vacanza, dove deve andare al ristorante a spendere questi soldi? Quindi anche qui non è stato fatto nulla e tanti sono in sofferenza. Poi Giovanni, ecco qua l'ONG contenti di sbarcare, non immaginate quanto siamo felici noi, ma sulle ONG in apertura c'era l'articolo di, scusate un secondo, me lo recupero, vediamo un po', Emanuela, migranti positivi, operatori a rischio, questo era di ieri, poi forse oggi me l'avevi mandato un altro, sì, eccola qua, me l'avevi mandato nel pomeriggio di ieri, in Sicilia va in scena la miscela esplosiva di migranti e coronavirus, e anche qui si riprende, diciamo, la vicenda dei migranti sbarcati già infetti e precipitati nelle città turistiche della Sicilia, tanto per dire, no? Mancava solo quello, andiamo a leggere anche questo qua. Alla fine, ma guarda un po' che novità, il porto sicuro per la nave Ocean Viking con 180 migranti è stato trovato in Sicilia, e ti pareva, qualcuno avrebbe voluto far sbarcare i migranti subito senza nemmeno i tamponi per vedere se sono infetti, e ci sembra anche giusto, la Sicilia è una colonia italiana e i siciliani non hanno alcun diritto, soprattutto in materia di sicurezza sanitaria, le parole tardive della sindaca Grillina di Porto Empedocle. Alla fine, tanto per cambiare, il porto sicuro per la nave Viking con 180 migranti è stato trovato in Sicilia, in tutta Europa, in Italia, in tutta Italia, da quando è ripreso il grande affare del commercio umano tra Africa ed Europa, gli unici porti sicuri si trovano stranamente in Sicilia, così ha deciso il governo coloniale del signor Giuseppe Conte, sostenuto in Parlamento da PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, di Matteo Renzi e Liberi e Uguali. Il porto sicuro non è Pozzallo, come si pensava all'inizio, ma Porto Empedocle, dove a quanto pare si può fare di tutto, utilizzare il traghetto di linea che collega questa cittadina dell'Agrigentino con Lampedusa per far arrivare i migranti, migranti che potrebbero essere potenzialmente infetti e che quindi vengono a contatto con i cittadini che viaggiano sul traghetto. che collega Lampedusa con Porto Empedocle, che fa sbarcare i migranti a trasferire nelle altre parti della Sicilia, a tenere una nave in rada, la Moby Zaza, dove trovano posto migranti positivi al coronavirus e migranti che effettuano la quarantena. Insomma, un grande, grande caos che potete leggere nella cronaca di questo articolo molto lungo sui nuovi Vespri che mi ha segnalato Emanuela. Insomma, la situazione è abbastanza grave e tragica, con una, diciamo, già precaria, assolutamente precaria situazione per quanto riguarda la stagione estiva. Metterci sopra anche i migranti è veramente una tragedia. Poi Alessandro dice: ciao Simone, il mio commento sull'ONG Mediterranea era legato all'interessante articolo del Primato Nazionale, se no poteva essere campata per aria. No, no, l'ho ricordato Alessandro quando l'ho letto, che era collegato all'articolo del Primato Nazionale, dove ancora, poi ne avevamo parlato anche ieri, si continua a far sbarcare appunto questi clandestini e a precipitarli nelle città, raccolgono clandestini in mezzo al mare, sono positivi, pretendono di sbarcare, ovviamente ottengono subito quello che pretendono e poi ci ritroviamo i clandestini infetti, ma non solo dal mare, anche via aereo con la gente che arriva dal Bangladesh e che poi finisce per fare i nuovi focolai. Però tant'è, ripeto, finché c'era da inseguire gli italiani coi droni mentre andavano a fare la corsa nel parco da soli, tutto a posto. Quando c'è da controllare chi arriva, i controlli non esistono più, ma questo insomma era abbastanza scontato. E poi Marcello mi ricordi oggi, buongiorno Simone, oggi ricordiamo il camerata Falvella di Salerno, ucciso nel 72. Un abbraccio, ti saluto Marcello e saluto tutta la comunità campana, che oggi va sicuramente a ricordare a Salerno, questo ragazzo ucciso, negli anni, 70, dall'odio antifascista nella città di Salerno, no? E poi ci si lamenta. Se vengono i giornalisti a fare le domande scomode e a rompere le scatole, se qualcuno reagisce male, ed è sempre brutto reagire male, è sempre brutto tutto quanto, però è brutto anche nei momenti di commemorazione trovare, diciamo così, l'occhio indiscreto della stampa che cerca sempre le solite cose. Volete fare la foto al saluto romano? Ve la facciamo fare, ma non vi mettete lì poi a rompere, a fare domande che acuiscono il drammatico ricordo doloroso di quegli anni. Ebbene, eccoci qua, carissimi ascoltatori. Incredibilmente stamattina non vedo nuovi messaggi, segno che ovviamente, come sottolineate anche voi, l'estate è arrivata anche per voi. Io spero che alcuni di voi si siano trasferiti nelle zone costiere o in vacanza, comunque in campagna, in montagna, negli splendidi luoghi della nostra amata Italia, e che stiate passando già un periodo di vacanze, che magari alle 9:27 vi siate appena svegliati e state magari preparando la colazione ai vostri bimbi, o che siete già in direzione spiaggia o direzione lago o fiume o quello che volete voi. Insomma, l'Italia offre tutto, tutto, non ci fa mancare niente, quindi speriamo che siate in vacanze, speriamo che passiate le vostre vacanze nella nostra splendida nazione. Da qualche parte avevo letto un articolo su Morricone che mi interessava, cioè nel senso che non aveva, ecco qua, non solo colonne sonore, l'articolo è su Repubblica, andiamo a leggere. Ennio Morricone, non solo Sergio Leone, tutta la musica intorno al cinema, Diventato celebre nel mondo grazie agli spaghetti western, il maestro ha attraversato ogni tipo di musica, dall'elettronica agli strumenti non convenzionali. L'Oscar per il film Tarantino, la cui colonna sonora ha sconcertato tutti, forse anche il regista, per quanto è essenziale, lontana da ogni istituzione, dall'idea che si aveva del Morricone style. E poi mi dice: accedi per leggere l'articolo, ma io sono già abbonato, ho fatto tutti gli accessi che devo fare, sono qui loggato, cosa devo fare per avere la possibilità di leggere questo articolo? Vediamo un po' se ci riusciamo. Eccolo qua. Al compositore, Ennio Morricone è stato, grazie al cinema, forse il compositore italiano, come abbiamo detto, al compositore dava comprensibilmente fastidio l'identificazione con lo spaghetti western, ma è indubbio che quella colonna sonora, pur riprendendo temi suoi e un'impostazione di certi compositori hollywoodiani degli anni precedenti, era rivoluzionaria. Per l'uso di strumenti non convenzionali, il fischio, la frusta, ma soprattutto per come faceva entrare una tradizione tutta italiana melodica, ma anche legata alla nostra tradizione folcloristica e bandistica. Si pensi all'uso della tromba, assai diversa dai western americani, e di quello strumento tipico del sud Italia che è lo scacciapensieri. Inventore di melodie popolarissime, Morricone è stato però anche un grande sperimentatore segreto, ma insomma, voglio dire, anche nei suoi lavori per il western si vede tutta quanta la sperimentazione. Cioè, se voi ascoltate l'utilizzo del coro e andate a cercare magari degli sperimentatori folli come Gheorghe Ligeti, che ha scritto anche le colonne sonore appunto per 2001 Odissea nello spazio, per alcuni film di Kubrick, cioè la parte coristica non è assolutamente scontata né tradizionale, anzi è avanguardia pura per me. Comunque, vabbè, nell'amorevole libro intervista che gli ha dedicato Giuseppe Tornatore, Ennio, un maestro, un paio di anni fa il compositore ha raccontato i segreti del suo mestiere con l'aria dell'artigiano sicuro dei propri mezzi, ma mai presuntuoso. La sua formazione, il dividersi tra formazioni classiche e suonatore di locali, l'influenza di Stravinsky e Petrassi, è una linea segreta di innovatore che rischia di sfuggire a prima vista. Ad esempio la scelta di ridurre le linee melodiche al minimo, fino a comporre melodie di soli due suoni. L'assoluto naturale di Mauro Bolognini o la battaglia di Algeri, un tema a cui quattro suoni compongono il nome Bach, come casualmente aveva fatto nel 660 Girolamo Franco Baldi. Vabbè, il gusto del ritmo ossessivo e di un arco melodico ristretto caratterizza molte sue partiture, rendendole impossibili da dimenticare. Si pensi alle poche note della sigla della Piovra a partire dalla seconda stagione, e forse a confronto con certi generi popolari, più che all'incontro con i grandi autori come Bellocchio, Pasolini, Bertolucci, che Morricone è stato più libero di scatenare la sua vena sperimentale. Si basti pensare alle dissonanze all'uso dell'elettronica nei thriller dei cosiddetti poliziotteschi anni 70, l'ossessivo tema discendente di Milano Odio, la polizia non può sparare, il coro infantile e i rumori nell'uccello dalle piume di cristallo, film di Dario Argento. Insomma, ecco, un Ennio Morricone che traspare da questo articolo, non soltanto legato alla musica western, che poi spesso passo pure io e che spesso mi passa la playlist di Spotify, ma che assolutamente non va ricordato soltanto per quei temi che sono quelli più famosi e quelli che conoscono tutti quanti, magari nei prossimi giorni. Nella prossima parte dedicata a noi, quella che va dalle 9 alle 9.30, magari di domani, affronteremo anche qualche sonorità diversa per il buon Ennio Morricone, ma che ci ha lasciato, ma che ovviamente è ancora qui con noi, con tutta la sua arte. Signori miei, un saluto a tutti quanti voi, ci rivediamo domani mattina dalle 8 alle 9.30 con la speranza di trovare qualche notizia in più e qualcosa di più interessante su questi dannati giornali globalisti. Se qualcuno ha notizie di quanto ha detto la Meloni su Recovery Fund, è pregato di mettermele qui nella chat di Telegram, ma tanto l'intervento, visto che mi avete messo la curiosità, me lo vado a sentire sulla sua pagina. Un saluto a tutti voi, ci sentiamo domani. Rien, c'est payé.
chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi.
Ed oggi manca l'aria, e come nel Sahara. E sarà che a un certo punto questa storia è chiara. Parla la strada di un mio battito che varia, ed ogni scelta che hai già fatto non è certo secondaria. E c'è